La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Musiche prettamente bretoni potremmo definirle, insomma, comunque sicuramente musiche che risalgono a tanto tempo fa come atmosfere, anche se in realtà, come abbiamo detto, composte dal famoso direttore d'orchestra e compositore Philippe Sard, per parlare di un film francese, vero Marcello? Bentornato.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio. Allora, sì, parliamo di un film francese. Un film francese sottovalutato, importante, di un maestro del cinema che è Robert Bresson, L'Ancillotto e Ginevra. Questo film è un film che segna nella filmografia di questo grande maestro un momento particolare, insomma. Diciamo è un film che lui intendeva fare già addirittura degli anni 50, intendeva rivisitare il mito della tavola rotonda totalmente demitizzandolo, cioè voleva fare un film, l'aveva già dichiarato a Jean-Luc Godard, insomma, in colloqui tra cineasti, cui voleva spogliare del mito e della favola la, diciamo, il poema cavalleresco di Chrétien de Troyes. Il progetto produttivo non andò avanti per molto tempo. Nel frattempo lui fece diversi altri film importanti, fin quando introdusse, tra l'altro, l'uso del colore per la seconda volta, perché l'aveva utilizzato in Così bella, così dolce, nel 69, introdusse l'uso del colore in questo film e realizzò un'opera controversa che ebbe poi, tra l'altro, un pessimo esito al botteghino, ma un'opera affascinante e importante, Lancelot du Lac, in francese. Di che si tratta? Si tratta del ciclo della cavalleria bretone, appunto, infatti per questo che abbiamo questa bellissima musica di Philippe Sard che riprende arie bretoni. Abbiamo inizialmente la profezia di una vecchia signora che parla di morte, e vediamo cavalieri che si combattono, che comunque si sente solo il suono delle armature, non si vedono i volti, si vedono teste volare via, si vedono ferite attraverso le corazze, e rumore di cavalli, e tutto il film
sarà
e praticamente tutto il film sarà caratterizzato da questa ferraglia, questo rumore, e dal sangue che sgorga dalle corazze, anche nel combattimento che ci sarà, poi a cui parteciperà l'Ancillotto, appunto, in incognito, è un combattimento che sarà una specie di torneo, perché anche allora facevano questi tornei, alla corte di Re Artù. Insomma, il film inizia che dopo queste battaglie rovinose, l'Ancillotto e i suoi cavalieri ritornano senza aver trovato il Graal, quindi hanno fallito, loro erano partiti alla ricerca del sacro. Metaforicamente Bresson, cattolico giansenista, ci voleva indicare alla ricerca di Dio. Tornano senza che lo abbiano trovato. tornano alla tavola rotonda, vengono accolti freddamente e Lancillotto va a trovare la sua amante Ginevra, la moglie di Re Artù, chiedendole di essere sciolto dal vincolo per onorare il suo sovrano, verso il quale si sentiva in colpa per averlo tradito. Ginevra fa resistenza, non accetta questa sua posizione, perché dice che sostanzialmente il suo vero amore è quello. E il film, diciamo, rimane così irrisolto, rimane insomma Lancillotto divorato dai sensi di colpa, che a un certo punto tradito da uno dei cavalieri che verso cui lui dimostra attenzione e addirittura vorrebbe rifare amicizia, invece questo lo tratta molto freddamente e lo ritiene responsabile della rovina della tavola rotonda, dove lo stesso Artù dice che è impossibile ormai riprendere il mito, riprendere praticamente
le consuetudini,
sono state troppe morti, ci sono stati troppi fallimenti, troppo dolore, bisogna accettare di volare più basso, insomma. Non tutti accettano questa posizione del re e ripeto, serpeggia il malcontento verso Lancillotto, che era l'eroe di riferimento e che veniva sconfitto, insomma, praticamente. Lui appunto partecipa ad un torneo cavalleresco incognito, eppure il re e il suo, diciamo, più fido, diciamo, guerriero, il nipote se non erro, lo riconoscono, Lancillotto. Ogni, diciamo, azione che fa praticamente questo cavaliere, che abbatte tutti gli altri.
Sì, perché lui si presenta in incognito, nel senso che aveva proprio dei parimenti, come si dice, dei vestimenti anonimi, insomma, bianchi.
Anonimi, esattamente, però partecipa lo stesso, viene ferito, vince, ma viene ferito. Comunque, in definitiva, questo malessere tra i cavalieri della tavola rotonda continua. Quello che impressiona è appunto la lucidità con cui Bresson demitizza totalmente, toglie la favola, toglie il mito da questa, diciamo, grande epopea, no? Che in realtà il cinema ha affrontato in una maniera più diversa, molto spesso mettendo in evidenza i lati magici, la valenza di questo Graal, insomma, facendone quasi delle fantasy, no? dei fantasy film, mentre Bresson demitizza tutto, fa vedere come l'immanenza del male sugli esseri umani, come tema che ritorna in tutti i suoi film, e il conflitto con il sacro è continuo e molto spesso è il male che prevale. Infatti in questo film ci sarà diciamo lo stesso una fine quieta ma tragica, perché Lancillotto, comunque, dopo, diciamo, che Ginevra era stata imprigionata dal sovrano, in quanto chiusa in una torre perché appunto un traditore aveva segnalato che uno scialle era stato ritrovato nei luoghi, prova del tradimento, quindi Re Artù la chiude, la fa chiudere, diciamo, in una torre. Lancillotto la libera e si determina una specie di rivolta, insomma, tra cavalieri di battaglia, e lui perderà la vita, insomma, è l'ultima parola che citerà, cadendo insieme, insomma, in un mucchio, diciamo, di ferraglia di tutti gli altri cavalieri morti, sarà Ginevra. Ora, il film è appunto un film estremamente, diciamo così, realistico per certi versi.
Molto crudo.
No? Molto crudo, fece scalpore
antieroico
al suo tempo, totalmente antieroico, totalmente antifiabesco e dominato da questa immanenza del male, da questa quasi filosofia che attraversa tutti o quasi i film di Bresson. Per dire, dopo un paio d'anni, Bresson farà un altro film bellissimo, che sarà Il Diavolo probabilmente, dove si parla di un giovane contestatore che si dichiara al di là di tutte le politiche, quindi c'è un riferimento al 68 parigino, al post 68 parigino, insomma. E questo cerca un significato alla propria esistenza, eppure essendo molto giovane non riesce più a trovarlo in nessun modo, né nella politica, né nei rapporti umani, e quindi alla fine chiede addirittura a un ladruncolo, insomma, suo amico, di essere ucciso, insomma, e questo lo uccide senza neanche fargli dire le ultime parole che voleva dire lui, insomma. Quindi, per dire, Bresson vede la prevalenza del male nel mondo.
Pessimismo cosmico proprio.
Il pessimismo, sì, nichilista, anche se in alcuni elementi, per esempio un condannato a morte è fuggito, Bresson vede nella prigionia nazista di un condannato, diciamo, vede il male, ma vede anche il riscatto di quest'uomo che da solo riesce a crearsi gli strumenti, praticamente temperini, coltellini, cose, insomma, per cercare di realizzare dopo mesi e mesi la fuga, praticamente, e quindi vede in questo invece l'elemento della grazia, perché essendo lui un giansenista, un cattolico giansenista, lui riteneva che la grazia o ce l'hai o non ce l'hai, no? Quindi sostanzialmente se hai la grazia c'hai possibilità di salvezza, se no niente, non c'è niente da fare, il tuo percorso sarà comunque
e l'Ancillotto non ce l'ha,
nonostante che sia un eroe così portato, così importante anche proprio nel mito. Demitizza tutto Bresson. Il film, ripeto, fu un fiasco commerciale clamoroso, che addirittura la casa di produzione fallì. Quindi
molto probabilmente le persone si aspettavano appunto un film sulla saga della spada nella roccia, o comunque, insomma,
sì,
con degli elementi,
insomma,
eroici, spettacolari, insomma,
esatto. Nulla di tutto questo. Abbiamo una Ginevra che discute, diciamo, se vogliamo, quasi in maniera filosofica dell'amore, del senso del dovere, insomma, alla fine lei fa la scelta di tornare comunque dal sovrano, anche se non l'amava.
Tra l'altro proprio una bellezza medievale, insomma, la particolare,
sì,
scelta è stata secondo me molto,
sì,
felice.
Laura Duke Condominas, un'attrice che non era per nulla conosciuta, e peraltro però Bresson aveva pensato di fare il primo film, quando aveva pensato di realizzare in bianco e nero il film su Lancillotto, aveva pensato come attrice alla madre di questa attrice, che pure era attrice pure lei, Condominas. Poi il film non fu realizzato perché non c'erano neanche i mezzi tecnici per farlo, e finalmente nel 1974 riesce, che Bresson, diciamo, è più affermato, e quindi riesce a realizzare questo film a cui lui teneva tanto, insomma, demitizzare appunto Re Artù e il mito, diciamo, dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Un film cupo, se vogliamo, sommesso, in cui non si parla neanche molto, si sentono questi cavalieri che camminano e si sente sempre il rumore della ferraglia, come
non
se lui
solo
volesse...
E poi, scusami se ti interrompo,
certo,
anche la scelta di inquadrature, addirittura in certi casi vengono del tutto privilegiati gli arti piuttosto
gli
che
arti inferiori, anche dei cavalli, sì, anche,
sì,
dei cavalli, per
il
esempio.
Torneo di cui parlavi prima è tutto, sì, raccontato senza assolutamente mettere in rilievo, in risalto,
sì,
i personaggi attivi, insomma, i cavalieri,
sì, totalmente anonimi, come fossero così delle,
sì,
figure
come
fantasmatiche,
se fosse, appunto,
come fossero...
semplicemente una ritualità molto ripetuta e stanca, che non ha,
esatto,
nessuna logica e nessun senso. Quindi,
cioè, sì, l'unico senso che ne viene fuori da Bresson è l'immanenza del male, cioè l'inevitabilità, l'immanenza, l'inevitabilità praticamente del male, per cui i cavalieri sono comunque destinati alla sconfitta e alla morte. Il
Ma lo
Graal
stesso anche utilizzo quasi povero delle scenografie, cioè questi,
sì,
castelli,
certo,
che di solito vengono descritti sempre come molto lussureggianti, molto, come dire, sfarzosi.
No,
ovviamente siamo in pieno medioevo, insomma, e quindi è,
esatto,
ovvio che c'è una certa essenzialità anche in quello, però lui ci tiene,
sì,
molto proprio a sfrondare di tutti gli orpelli e di tutta anche la falsa mitologia che c'è attorno a queste vicende.
Esattamente, esattamente. Ed è un discorso, ripeto, filosofico coerente, perché lui l'aveva già tracciato in maniera diversa, appunto, per esempio nei film con cui inaugurava, insomma, diciamo, un ciclo dei film più moderni, cosiddetti, no? Cioè, per esempio, Così bella, così dolce, che ricordo un film che mi colpì moltissimo, insomma, allora ero molto giovane, insomma, un film che comunque lasciò un segno, cui c'era praticamente una giovane coppia apparentemente felice. Lui tra l'altro era una persona assolutamente negativa, un usuraio sostanzialmente, la moglie è una persona innocente, quasi come una colomba, che sembrava apparentemente felice, sembrava apparentemente soddisfatta, che a un certo punto si suicidava senza nessuna spiegazione. E il film anche lì voleva rappresentare, Bresson, ripeto, voleva rappresentare l'immanenza del male, cioè il fatto che il male purtroppo prevale, dove non c'è la grazia prevale il male. O lo stesso era nel bellissimo O Hazard Baltasar, che è un capolavoro del cinema, che ricordo che al Film Studio ripetevano continuamente, dove attraverso le sofferenze di un asino e lo straziante cammino di questo asinello verso la morte, si vedeva proprio la cattiveria degli esseri umani, il modo come lo trattavano, le vicende tra di loro, il loro egoismo e la loro, diciamo così, in qualche modo crudeltà, no? Ed era un film amarissimo pure questo, anche qui l'assenza di Dio, il silenzio di Dio e la mancanza, come Bresson appunto pensava da cattolico, della grazia.
Questi
parliamo di un grande regista,
questi
no?
Ambienti particolarmente, se vogliamo, francescani, perché sembra più che altro sì. Di stare in un convento francescano, se
sì, infatti d'accordo. Uno dei film è La conversa di Belfort, uno dei primi film, diciamo, di Bresson, la conversa
lui ci tiene immediatamente a mettere in chiaro che insomma chi si aspetta appunto grandi vicende di combattimenti spettacolari, l'esaltazione dell'eroe, l'esaltazione di questo amore assoluto.
Non c'è nulla di tutto questo.
Lui lo fa capire da subito, guardate, astenetevi dal proseguire perché qui facciamo tutto un altro ragionamento.
Esatto.
E neanche a dire che diciamo abbia fatto una scelta in tal senso per mancanza di mezzi, perché il direttore della fotografia
è stata una scelta stilistica.
Io ci tenevo a far presente che aveva scelto Pasqualino De Santis, direttore della fotografia, che aveva vinto il premio Oscar per il Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, quindi diciamo la sapienza e diciamo la competenza nell'utilizzo della macchina da presa erano fuori discussione, quindi non è che
assolutamente
non è che lui ha voluto in questa maniera fare come dire le nozze coi fichi secchi, era proprio un suo preciso intento quello di, anche attraverso la scelta di queste immagini mai solari, mai completamente
si vede addirittura per esempio un temporale, insomma le tende dei cavalieri che vengono devastate, no? Cioè, si vede praticamente, c'è sempre questa atmosfera di cupezza, di morte immanente,
certo.
Di agitazione, di morte immanente, anche nell'apparente calma, no? Dei personaggi si intravede comunque il senso della sconfitta, ed anche Ginevra, che forse è il personaggio più puro, che sembra, insomma, il film viene presentato, lui e lei, diciamo, è Lancillotto, insomma, come persone forse, diciamo, che dovrebbero avere una valenza positiva, anche lei, insomma, niente, è costretta comunque a un passo che non vorrebbe mai fare, ritornare, diciamo, comunque nell'ordine legale e quindi dal sovrano, rinunciando all'amore che aveva detto che per, insomma, si era pronunciata come eterno, ecco, aveva addirittura nominato come eterno nella prima parte del film quando Lancillotto voleva sciogliere il giuramento, insomma.
Lo stesso Re Artù, ripeto, è molto umano, nel senso è proprio,
sì,
si vede
Artù è molto umano, è sicuramente tratteggiato come una persona di buon senso a suo modo, no?
Sì, ma non ha nessuna aura di particolare
aura di particolare fascino né eroismo, ma nessuno ce l'ha. Sostanzialmente è un film, lui ha voluto veramente demitizzare i propri cavalieri della tavola rotonda.
Ha proprio fatto una vivisezione, se vogliamo,
sì.
No?
È l'unico film che storicamente sia stato fatto che demitizza questa rappresentazione appunto del romanzo di Chrétien de Troyes, che invece è un romanzo che
molto
valorizza,
ricco, molto sfarzoso,
sì,
certo.
Sì, valorizza proprio la bellezza e lo
l'etica del racconto, certo.
Esatto, insomma, quindi lui l'ha proprio interpretato in un certo modo. Lui semmai in testa c'ha Dostoevskij, c'ha Tolstoi, c'ha i grandi scrittori, insomma, dove praticamente come in Pickpocket, no, per dire, forse il primo film realizzato, dove si in qualche modo si parla di delitto e castigo, per dire, insomma, nelle tracce di un rapinatore, di un piccolo ladruncolo che pensa di essere al di sopra della legge. E questo grande regista, questo grande poeta dello schermo, che peraltro diventò un mito per la Nouvelle Vague francese, lui se ne tirò fuori, disse: io non faccio parte di nessuna corrente, io sono io. Tra l'altro è vissuto l'intero secolo, perché è nato, sì, nel 1901 e è morto nel 1999.
E nonostante ciò però decise, sì, di smettere di fare film nell'83, sì, insomma, per carità, sì, sì, non che fosse, sì, un ragazzino, però
sì, sì, sì,
sicuramente è stata una scelta precisa quella di essere molto...
A un certo punto si è ritirato, dopo La Rant, che peraltro ebbe un riconoscimento a Berlino, si ritirò, appunto, e decise che era finita. È proprio l'esatto contrario di quello che fa il nostro Clint Eastwood, no? Che più invecchia più fa bei film, insomma,
sì,
ancora.
Infatti, anzi, adesso sono curioso, sì, di vedere quest'altro.
Sì, anche io ancora non l'ho visto, infatti. Comunque, insomma, è importante ritrovare questo film, insomma, anche se non è un film perfetto, intendiamoci, cioè un film che può scontentare, può lasciare sconcertati,
certo.
Però è importante, soprattutto è importante, secondo me, recuperare la filmografia di Bresson, di questo grande maestro, di cui non ci sono neanche tantissime tracce del suo cammino, non si trovano tantissime pubblicazioni, no? Bisogna un pochino cercarle col lanternino, non so, gli stessi film sono spesso passati, per esempio, su Fuori Orario, no? Del Buonghezzi, insomma, ma non sono film che si trovano con facilità con DVD e comunque...
Perché è quanto di più anticommerciale.
È quanto di più. Lui lo diceva proprio, cioè: io non voglio fare dei film commerciali, io sono proprio fuori dalla logica del cinema come commercio.
Ma la cosa bella è che comunque il suo è un linguaggio piano, cioè un linguaggio, come dire, di facile approccio. Ovviamente il linguaggio, sì, filmico, sì, in certi momenti può essere anche un po' urticante, perché rifugge da qualsiasi, sì, regola dell'inquadratura e dell'immagine classica che,
sì,
ci si può aspettare. Però io lo considero anche nel 2024 un'ottima forma di disintossicazione dal troppo che ci circonda a livello cinematografico, di tutti questi film pieni di effetti speciali e di vuoto pneumatico, che appunto viene colmato con produzioni sontuose,
sì,
con effetti speciali
che non hanno nessuna idea, insomma. Questo è un cinema di grande idea, di grande spessore psicologico. È un cinema, diciamo, di grande qualità, insomma.
E per rimanere all'attualità di oggi, per le ragioni di cui sopra, non sono per niente affascinato dall'idea di andarmi a rovinare la buona considerazione che ho di Ridley Scott con la seconda parte del Gladiatore,
sì,
insomma.
Sì, infatti neanche io, non è una priorità, sicuramente, infatti, indubbiamente. Anche perché quello è un film di fantascienza, insomma, non è film,
sì, sì,
già come era in buona parte il primo, no?
Sì, sì, sì. Quindi, a parte che poi, conoscendo un pochettino la storia di Roma, anche tutti gli anacronismi che, nonostante,
sì,
lo,
sì,
staff,
certo,
di cui si circonda, che mi auguro che abbia dei consulenti storici coi controfiocchi,
certo,
ci sono delle cose che sono veramente impossibili da accettare.
Esatto.
Allora, caro Marcello, 15:26, ricordiamo che siamo, sì, su radiocittaperta.it, il programma è La Bottega del Forno, la consueta rubrica di apertura che ci parla del cinema di 50 anni fa, curata da Marcello Gerardi. Oggi ci ha portato in Francia, anzi in Bretagna per essere più precisi, per parlare di Lancelotto e Ginevra, Lancelot du Lac, titolo originale appunto francese, perché appunto il regista è Robert Bresson, un maestro del cinema forse precocemente dimenticato, nonostante la figura molto come dire sobria,
molto importante.
E la rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro esperto Marcello Gerardi, quando questi film di cui parliamo circolavano sul grande schermo, ebbe l'opportunità appunto di assistere ad una proiezione nello splendore appunto del CinemaScope, se si può usare ancora questo termine. Sì. E quindi ci racconta poi la sua esperienza personale di dove ebbe l'opportunità di assistere alla pellicola di cui abbiamo parlato.
Nella sede più naturale, Film Studio.
Sì, infatti in questo caso non si può parlare di grande schermo, però insomma si può parlare di grande cinema.
Diciamo di grande cinema, insomma. Poi a quei tempi comunque il Film Studio non aveva uno schermo grande, ma comunque aveva
non era né il maestoso né l'Empire.
Assolutamente, però consentiva insomma una visione raccolta, ma sicuramente intensa.
Sì, poi a maggior ragione un film del genere che non fa della forza della spettacolarità della cinematografia il suo cavallo di battaglia. L'ultimo passaggio obbligato prima di chiudere è quello di un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì, io diciamo ci ho pensato bene, do comunque un 3.5.
Bene, io sarei stato quasi, per il coraggio di questo regista sarei stato anche d'accordo per un 4, però siccome dobbiamo sempre...
Ci potrebbe stare.
Però dobbiamo sempre, come dire, commisurarlo sulla base di quello che sono stati i giudizi già espressi e su quelli che potrebbero essere i film di cui ancora parlare. Quindi
diciamo
mi sembra
che
un po'
forse...
più ponderato.
Forse su Così dolce, così bella, così dolce non avrei dubbi a dare un 4, oppure Un condannato a morte e fuggito, questi film insomma capolavori che vidi insomma così nel corso, diciamo.
Ma intanto se possibile accontentiamoci di riuscire a breve, quindi insomma tra un bel po' di tempo, di parlare del Diavolo probabilmente, che vuol dire che insomma siamo andati ancora parecchio avanti.
Anche quello è un film che appunto valuterei su 4, insomma, ecco.
Allora,
forse è un'opera un po' minore. Comunque,
allora, caro Marcello, comunicazioni di servizio, faccio presente che se ho visto bene il calendario sono rimasti non più di... aspetta, andiamo a controllare per sicurezza. Sono rimasti 1, 2, 3 martedì, se non esaltiamo nessuno, di questo 2024 di film di cui occuparci. Perché poi lo faccio presente a te e a chi ci ascolta. Il martedì 24 e il martedì 31 ci saranno due puntate, diciamo, antologiche, in cui nella prima appunto farò riassunto delle colonne sonore dei film di cui ci siamo occupati, nella seconda, che purtroppo comporterà dei grossi problemi di selezione, un best of riguardo gli album del 74 di cui ci siamo occupati. Quindi le due ultime puntate saranno diciamo prettamente natalizie. Abbiamo davanti tre puntate con gli ultimi film, ma ne avremmo potuto avere molti di più, ma ci accontentiamo del 74 di cui occuparci. Allora,
Benissimo. Io
ti ringrazio come sempre della tua puntuale
disamina.
E proseguiamo appunto con l'ascolto di un altro estratto che più o meno riprende la musica di cui abbiamo già ascoltato alcune note, sempre a cura di Philippe Sard. Questo è i commenti finali alla pellicola di Lancelotto e Ginevra. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio. We'll be right back.
radiocittaperta.it, la tua radio online.